Pensavo di condividere con voi una breve riflessione sul desiderio di Gesù, ma partendo dal gesto che faremo insieme del momento dell'adorazione della croce, che è il gesto più antico che ci è stato tramandato a livello di tradizione, dove i primi scritti sono al IV secolo e lo danno già come tradizione dei cristiani. Il resto della liturgia si è modificato, ma questo gesto rimane lì con una potenza incredibile, e però vorrei provare insieme con voi a dirci qualche parola su questo nostro inchinarci in adorazione e baciare un simbolo di un uomo crocifisso. Due punti di premessa. Io credo che oggi, con le categorie anche culturali che abbiamo, dobbiamo provare a permetterci di usare appunto le categorie interpretative del nostro tempo. Allora, parlarvi del desiderio di Gesù è proprio un tentativo di usare una categoria moderna per rileggere, e lo farò, alcuni passaggi dei Vangeli e della storia di Gesù. L'altra cosa è riflettere insieme sull'immagine di Dio, l'immagine di Gesù di Dio, che è un'immagine molto particolare, che anche questa, se mi permettete, l'abbiamo assolutizzata. E a me piacerebbe invece provare a renderla relativa, che non vuol mica dire allora che una vale l'altra, no, rimane lì nella sua assolutezza. Però come cambiamo i modelli interpretativi, così possiamo provare ad interpretare in modo diverso, o almeno allargare, l'immagine di Dio di Gesù. E come diciamo il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Mosè, diciamo anche il Dio di Gesù, che però lui nella sua vita, nella sua esperienza di fede, ha chiamato come l'Abba, che non è padre, è addirittura papino, è vezzeggiativo, che è chiaro che esprime la sua esperienza di Dio come papà. Poi l'abbiamo utilizzato, per cui facciamo di Dio padre, il Dio, una delle immagini di Dio che però abbiamo assolutizzato. Ecco, mi piacerebbe poter provare a renderla più nel vissuto di Gesù, quindi dargli un altro respiro per uscire dall'unica categoria del padre. Ne parlavo con qualcuno stamattina, perché questa unica categoria interpretativa tiene molto meno nell'oggi, dove i nostri ragazzi tante volte dicono no, questa immagine di padre non la voglio, ma perché magari partono dalla loro esperienza e quindi da situazioni familiari di separazione, di assenza del padre, di difficoltà, per cui questa immagine di Dio così assoluta non riescono più a tenerla. A questa è legata però un'immagine di Dio Padre, che anche questa non è più possibile al giorno d'oggi, che è quella di un padre che chiede al figlio in sacrificio la propria vita, in espiazione dei peccati, e quindi questa immagine di Gesù come vittima, perché appunto assoggettato alla volontà di un padre, un padre assoluto, despota, che chiede al figlio di rinunciare alla sua vita, e di rinunciare in che modo? In questa maniera così violenta. Ecco, allora mi piacerebbe con voi provare, partendo dal desiderio di Gesù, a fare una rilettura del suo amore, della sua immagine di Dio come papino. Del desiderio vorrei per ora dirvi soltanto questo passaggio. La nostra vita, le nostre vite hanno un filo d'oro, che è il filo d'oro della nostra storia d'amore. In questo filo d'oro c'è il filo del nostro desiderio, cioè di qualcosa che, siccome fondamentalmente è una mancanza, qualcosa che ci manca, ci spinge verso un oltre. Allora possiamo dirci, e la tradizione, quella non classica, ma tradizione, ci presenta la famiglia di Gesù con un San Giuseppe anziano, per cui magari è morto presto. C'è comunque qualcosa rispetto alla relazione col Padre che ha creato questo vuoto d'attesa in Gesù, per cui poi appunto è tutto orientato verso questa dimensione della trascendenza, del mistero, di un papino, di un padre che lo sostiene all'interno della sua vita. Guardate che l'amore al padre lega tutta la vita di Gesù, per questo lo chiamo il filo d'oro della sua esistenza. Vorrei leggerlo però in due o tre passaggi soltanto, molto veloci, e leggerlo anche attraverso la figura di Maria, di sua madre, perché il desiderio, e da parte dei genitori accogliere il desiderio dei propri figli, certe volte diventa un discorso di sofferenza, di agonia, di non comprensione, di apertura al mistero, e Maria queste cose le ha vissute tutte. Allora vi accenno brevemente al passaggio che ci presenta il Vangelo di Luca, quando salite al Tempio per la prima volta, dove lui fa il rito di iniziazione e quindi sale al Tempio con i suoi genitori e ne esce senza, perché è diventato grande ed è accolto nella comunità, nella sinagoga, resta poi a Gerusalemme. E perché mi cercavate? Mi devo occupare delle cose del Padre mio. Ed era in ascolto e faceva domande. Ma l'angoscia di Maria e di Giuseppe ce la possiamo immaginare. Dopo 3 giorni non sanno più dov'è. Il desiderio crea sempre, non è la persona che lo vive, perché la persona che lo vive si sente fedele alla chiamata, ma lo scarto è fatto per chi gli sta vicino, per cui non capiscono perché. Però il Vangelo di Luca ci dice che tornò a casa, si rimise sottomesso ai suoi genitori, cresceva in età, in sapienza, in grazia. Salto e arriviamo a un altro episodio. Appena è partito da casa, non si è sposato molto probabilmente, ha cominciato a girare annunciando il regno di Dio. Sua madre e i suoi fratelli vanno a cercarlo perché dicono è andato di testa e vogliono riportarlo a casa. E lui manda a dire, non va neanche ad accoglierli, gli manda a dire: ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. E anche qua c'è uno scarto che ci possiamo immaginare. Però fino a questo momento questa immagine di Dio come Padre trascina Gesù, lo porta avanti. Vorrei farvi vedere 2 momenti in cui questa immagine di Dio vacilla per lui. Il primo è nel Getsemani: Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice. E adesso vorrei fermarmi un attimo qua. E poi l'altra: Dio mio, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Dove in quel momento vediamo questa immagine di Dio apparentemente crollare. Poi Gesù risponderà, del Vangelo di Luca che ha una potenza infinita, se mettiamo insieme le 7 parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Però prima c'è questo momento di grande agonia dove l'immagine di Dio che l'ha sostenuto fino a lì crolla. Ed è come se la sua fede fa un salto in più, e recupera in modo nuovo, in modo diverso, questa immagine di padre che poi non abbandonerà più. Vorrei fermarmi lì però, in questo momento di agonia nel Getsemani, per provare a rileggere il desiderio di Gesù, che non è una cosa romantica. Parliamo del desiderio tante volte in termini di cose belle, no? Il desiderio è appunto, lo dicevo prima, quella fedeltà che chiamavamo vocazione, quei termini vecchi, no? Che è la fedeltà a quello che sento per me, fedeltà alla vita, che poi se siamo credenti diventa fedeltà a Dio, ma è fedeltà che quando è fedeltà alla mia vita e a Dio si uniscono in una dimensione unica, no? In quel momento, quando è nel Getsemani. Però faccio un passo indietro e vorrei provare ad interpretarvi un passaggio del Seder Pasquale, perché Gesù era un ebreo e quando celebra quella che poi noi chiamiamo l'ultima cena, in realtà è un Seder Pasquale, c'è una liturgia con un rituale molto rigido, molto fisso, dove ci sono dei gesti, dove ci sono dei posti, dove ci sono delle parole. Però vorrei interpretarvi un gesto solo, che è quello di quando chi fa funzione principale della cerimonia intinge un boccone di pane dentro nelle erbe amare e lo dà a uno dei commensali, che in quel momento diventa il prediletto della celebrazione. E sappiamo che Gesù dà questo boccone di pane a Giuda. Quindi in quel momento i giochi non erano fatti fino in fondo. Gesù fa un gesto di tenerezza, di amore verso Giuda e gli offre un posto prediletto. Certo che sapeva che era in difficoltà, altro che se lo sapeva, tanto che il Vangelo di Luca, che è quello su cui mi sono appoggiata, dice, e Giuda prese il boccone, il diavolo entrò in lui, uscì. Ed era notte. Però mi piacerebbe interpretarvelo questo passaggio che è definito del diavolo, nel senso che anche qua possiamo vedere l'agonia di Giuda. In quel momento può fare una cosa, può andare incontro al maestro e fare un salto in avanti e quindi rinunciare alla sua idea di un Gesù che avrebbe dovuto con la spada, con la violenza portare il regno di Dio, oppure restare scandalizzato di questa modalità di Gesù di portare l'amore e la tenerezza e scivolare nella sua disperazione. Allora, sento importante mettere lì i due perché questa angoscia di Gesù e di Giuda e metterle in parallelo alle nostre angosce, dove tante volte non sappiamo cosa fare, non sappiamo qual è la scelta giusta. E sono lì tutte e due sospese, se mi permettete. Poi Giuda farà la sua scelta, ma se usciamo anche dall'immagine di un Gesù che sa già tutto prima, che è anche questa una forma di interpretazione che dobbiamo lasciare scivolare nel passato. E vediamo un Gesù che è lì che dice adesso cosa farà? Davvero mi tradirà oppure no? A cosa vado incontro? E prega tutta la notte di avere la forza di capire che cosa deve fare. Nel caso Giuda lo tradirà, però appunto poteva anche essere no, sarà sì. Allora è qua che vorrei poter inserire un'altra piccola riflessione per aiutarci ad uscire da questa immagine di un padre che chiede al figlio di morire in croce. Ci ho impiegato tanto a capirla questa cosa, provo a balbettarvela. Le vere scelte che facciamo sono sempre scelte obbligate. Cioè sono delle situazioni che non scegliamo, che la vita ci fa vivere, che possono essere di una grande durezza, e dentro lui si gioca la nostra libertà. Allora, Gesù nel Getsemani è in un momento in cui si dice cosa il Padre, cosa la vita mi chiede, e vorrei balbettarvelo così: l'altro mi può anche chiedere il dono della vita, ma sono io che per amore scelgo di donarla fino in fondo, e l'altro non è più il mio persecutore, l'altro è il fratello che attraverso la sua disperazione mi permette di realizzare l'essenza della mia vita, che è puro dono d'amore. Allora, se ci inginocchiamo di fronte ad un uomo crocifisso, è di fronte alla fedeltà di Gesù, che dice di sì fino in fondo, nella sua libertà, al dono della sua vita. A me piace rileggere la fedeltà di Gesù, per esempio nella storia di Achilleso, dove anche questa donna ebrea decide di non scappare e decide di donare la sua vita insieme al suo popolo. La scelta di padre Massimiliano Kolbe, che è capace di uscire e rompere le righe in un campo di concentramento e dire: posso andare io al posto di quest'altro? E in quel momento lì non sapeva se il capo dell'SS poteva deriderlo e dirgli: va bene, sia tu che lui, oppure farlo sparare al momento. L'altro è rimasto talmente disorientato di fronte a questo gesto di libertà nell'amore che non ha saputo balbettare, ha deciso lui poi alla fine la sua vita. Ecco, però nello stesso tempo, me lo dico a me, lo dico anche a voi, togliamoci dalla testa di pensare che siamo degli eroi così, perché appunto il Dio papino di Gesù non ci chiede di essere né in posizione di vittima, né in posizione di masochismo, né di pensare gesti eroici di questo tipo. Siamo molto più faticosamente dentro nell'agonia, nell'angoscia di un quotidiano. Tante volte, appunto, siamo più nell'incapacità di starci dentro e di fare dei passaggi di dono nell'amore, piuttosto che di riuscirci. Però anche lì, proprio in un'ottica di processo, possiamo sempre riprovarci. Può darsi che alla vita, a noi, gesti eroici così, non ce ne chieda, ma già stare nel nostro quotidiano, consapevoli di poter scegliere con libertà di aderire al dono di noi nelle piccole cose. Ecco, ci abbiamo grandi santi come Santa Teresina di Lisieux che ci ricorda che è possibile e che non è meno eroismo degli altri. Allora, se vediamo un Gesù che risceglie la fedeltà al proprio papino in un gesto estremo, nel dono di sé. E ho trovato in una preghiera che poi, in un Padre Nostro che poi abbiamo pubblicato nel nostro librino di preghiere, un passaggio che vorrei riprendere con voi. Padre Nostro, fa che la tua volontà trovi spazio nella mia libertà. Allora facciamo un ulteriore passaggio che è questo, che è: dobbiamo stare attenti, e in questo noi siamo maestri, di indicare il punto ideale e di pensare che siamo già là, verso questo punto ideale. Mentre in realtà la fedeltà alla vita è un'incarnazione, è una scelta che si incarna in ciò che la vita ci presenta, soprattutto in quegli ambiti, quelle dimensioni di opacità che ci schiacciano di fronte al dire ma avevo sognato altro per me, per la mia vita, perché sono in questo punto qua adesso? Di fallimenti, di tradimenti, di incomprensioni, di buio. Perché non è questione dell'idealità, è questione di come la vita chiede a me, creativamente di dire di sì. Ecco perché vi legavo qua, torno pur brevemente, sulla figura di Maria, perché questo eccomi che lei ha detto all'Annunciazione, e non apriamo il capitolo perché l'Annunciazione è una costruzione letteraria, quindi dobbiamo capire sotto che cosa ci volevano trasmettere. Ma questa donna ha continuato a dire eccomi, eccomi. E forse quando è andata a riprenderselo aveva già intuito che finiva male, che avrebbe rischiato di finire male. Magari non in croce, magari lapidato, perché era più usanza degli ebrei di lapidare chi scandalizzava. Ecco, ma lei la vediamo fedele nel suo eccomi, proprio anche nel momento in cui muore in croce. E credo che non sia un caso che siano le donne, anzi non è sicuramente un caso, ma non è donne e uomini, perché anche Giovanni è lì, però in una posizione femminile, in questo dono di sé, in questo eccomi che è apertura a un qualcosa di grande, di misterioso che avviene, che chiede in quel momento lì la scelta nella libertà. La scelta nella libertà. Allora mi fermo qua, volevo riprendervi quelle parole del Padre Nostro che ho chiesto a Mario di poter leggere alla fine della nostra preghiera universale, perché noi preghiamo il Padre Nostro anche nell'Eucarestia, ma lo preghiamo perché siamo in questo filone di l'immagine di Dio, di Gesù. Ecco. Padre Nostro, fa che la tua volontà trovi spazio nella nostra libertà.